Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Continuiamo consapevolmente a offrire l'Eucaristia in modo speciale per la pace. Ieri tra noi leggevamo un'intervista a Monsignor Bettazzi, storicamente avvertito e anche ispirato in modo evangelico. Ecco, in questo spirito contiamo sulla preghiera.
Dal libro dell'Apocalisse, 7° capitolo, primi 8 versetti. Dopo questo, vidi 4 angeli che stavano ai 4 angoli della terra e trattenevano i 4 venti, perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. E vidi salire dall'Oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai 4 angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dalla tribù di Giuda, 12.000 segnati con il sigillo. Dalla tribù di Ruben, 12.000. Dalla tribù di Gad, 12.000. Dalla tribù di Aser, 12.000. Dalla tribù di Neftali, 12.000. Dalla tribù di Manasse, 12.000. Dalla tribù di Simeone, 12.000. Dalla tribù di Levi, 12.000. Dalla tribù di Issacar, 12.000. Dalla tribù di Zabulon, 12.000, dalla tribù di Giuseppe, 12.000, dalla tribù di Beniamino, 12.000 segnati con il sigillo. Parola di Dio.
Con la linea che, di interpretazione che stiamo seguendo prevalentemente e che ci mostra nel sesto grado, nel sesto, in questo caso nel sesto sigillo, l'intervento risolutivo di Dio nella storia con la morte e risurrezione di Gesù, seguendo questa linea, quindi siamo nel sesto sigillo, qui abbiamo uno sviluppo e anche la nota introduttiva che richiamavo ieri da questo commento, appunto, vede tutto il capitolo settimo introdotto e come una risposta alla questione: chi può resistere, chi può sussistere o resistere davanti all'ira? Qui appunto dice la drammatica questione, anche questo interrogativo, forma anche un'introduzione alle due scene seguenti in cui si propone la risposta, la possibilità è offerta al popolo di Israele, sia al popolo di Israele, sia a tutte le genti. Così presenta i due quadri che seguono nel capitolo settimo e che sono chiaramente anche distinti, sono in continuità, ma sono chiaramente due scene alquanto diverse. E indubbiamente rimane in tutta l'Apocalisse questi due termini, ecco, come i termini di base, a cui si aggiungono però altre designazioni. Ma i termini di base rimangono sempre Israele da un lato e le genti dall'altro. lo si vede in tutti i simboli, compreso il numero 12 che qui abbiamo. Ecco, detto questo, vi lascio la parola sul testo di oggi.
Ecco, questa minaccia dei venti incombe su tutta la terra, e l'angelo che ha il sigillo in mano li ferma, perché prima deve succedere qualcosa, si deve imprimere sui servi di Dio il sigillo. E i passi paralleli li abbiamo visti, la grande visione di Ezechiele, ci sono segnati, la grande visione di Ezechiele fa da testo di base, e come pure Esodo 12, ecco, i servi del Signore in Esodo 12 sono segnati come furono segnate le case, ecco, le porte degli israeliti, a protezione dello sterminio, come pure furono segnati dal Tau coloro che non si erano lasciati contaminare, dice Ezechiele. Allora mi sembrava che questo sigillo, sì, è un segno di appartenenza, ma soprattutto un segno di preservazione. Cioè gli eletti sono segnati prima degli sconvolgimenti. Quindi questo segno, vengono segnati perché i venti li risparmino. Mi è sembrato questo significato proprio di preservazione. E dall'Esodo lo vediamo benissimo, no? Che succede questa cosa, proprio sono preservati. E questa furia dei venti mi ha molto impressionata, perché devono devastare non solo la natura, ma l'oggetto principale sono gli esseri umani, dal momento che alcuni di loro vengono preservati. Quindi anche gli uomini, ecco, dovrebbero essere travolti da questa natura devastante, ma sono preservati, almeno gli eletti di Dio. La seconda cosa è quanto all'elenco delle tribù di Israele. Giovanni non elenca i patriarchi in base alle loro madri o alla primogenitura, dovrebbe essere Ruben il primo, ma fa emergere un elemento molto vistoso. Il primo posto spetta alla tribù di Giuda. Di questo primo posto il riferimento è al Messia, che non piangere, ha vinto il leone. È il Messia, il primogenito dei morti, ecco. Mi sembra protagonista di tutta questa prima parte. Su di lui il Padre ha messo il suo sigillo. È un protagonista assoluto. E il Padre ha messo il suo sigillo su di lui, lo dice Gesù al capitolo 6.
Avevo letto un passo di Malachia che è facile da accostare. Parla dei timorati di Dio. Al 3:17 dice: essi diventeranno la mia proprietà particolare nel giorno che io preparo. Avrò cura di loro come il padre ha cura del figlio che lo serve. Voi allora di nuovo vedrete la differenza fra il giusto e il malvagio. Ecco, infatti sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi saranno come paglia. Quel giorno venendo li brucerà. Per voi che avete timore del mio nome, sorgerà invece con raggi benefici il sole di giustizia. Pensavo a che si vedrà la differenza tra il giusto e il malvagio, perché è giusto, il malvagio avrà paura di questa ira che incombe, che lo brucerà come paglia. Invece lo stesso giorno, la stessa ira, per i giusti saranno come un sole di giustizia. Pensavo al fatto che il giusto è preservato da questa ira, perché nell'ottica un po' che dicevamo ieri, questa ira di Dio è un'ira di amore, è un'ira di zelo che vuole distruggere il male e quindi vuole riavvicinare l'uomo. pensavo che il cristiano, e soprattutto il martire, non ha paura di quest'ira perché la conosce già, nel senso Gesù ha già bevuto il calice dell'ira con la passione, e così anche il cristiano volontariamente accetta questa, di passare attraverso questa tribolazione, quindi anticipa e anticipa questo passaggio, questo giudizio, e quindi oltrepassa questo dolore che invece colpirà gli altri in modo inaspettato e violento.
La cifra formata dal quadrato di 12, 12 che naturalmente rappresenta le 12 tribù di Israele, moltiplicato per 1000, 1000 rappresenterebbe l'universalità dei popoli. Quindi questa moltiplicazione vuole indicare la totalità del popolo di Dio e dei salvati. Come ogni altra immagine, anche questa va ben decodificata e non presa alla lettera. Qui abbiamo la cifra di 144.000, ossia 12.000 appartenenti alle 12 tribù di Israele, a ciascuna delle 12 tribù di Israele. E quindi naturalmente l'enumerazione abbiamo che dal 5 all'8 può far pensare agli ebrei convertiti e distinti naturalmente dall'altra folla immensa descritta ai versetti 9 e 10. Questa folla rappresenterebbe i cristiani venuti dal paganesimo. Nella lista citata al versetto 4 notiamo che il primo posto è riservato a Giuda, la tribù messianica. Da questa lista inoltre manca la tribù di Dan. Il numero delle tribù, tuttavia, è salvaguardato grazie all'inserimento della tribù di Manasse. Questa tribù è normalmente conteggiata però nella discendenza di Giuseppe.
Ci sono tante cose che richiamano testi profetici o apocalittici, e ovviamente ne abbiamo notato tutti. Per esempio, l'angelo che sale dall'Oriente, che grida di non devastare, sembra corrispondere o almeno assomigliare a quella figura che c'è in Seconda Tessalonicesi 2, quando si dice: il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene, cioè una figura di qualcuno che trattiene l'iniquità. Questo testo dei Tessalonicesi si riferisce a sua volta a Daniele, e in Daniele è Michele che fa questo atto di trattenere l'ira. Comunque l'immagine, anch'io l'ho letta, l'avevo già detto ieri, collegata al sesto sigillo, che sembra essere il peggiore, però c'è un popolo di scampati perché sono segnati, perché questa è la caratteristica del popolo di Dio, di essere scampati dall'ira. Grazie a un sigillo, a un qualcosa che li preserva. L'immagine dell'angelo che segna la fronte dei servi è presa naturalmente da Ezechiele 9, e là c'è un tau segnato sulla fronte dei servi, e si dice che sono coloro, i preservati dall'ira, sono coloro che piangono e che si lamentano per gli abomini che si compiono in Gerusalemme. Questa cosa è molto bella. E poi sempre di questo sigillo, al capitolo 14, versetto 1, poi guardai ed ecco l'agnello ritto sul monte Sion e insieme 144.000 persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del padre suo, il nome dell'agnello e il nome del padre insieme. In Ezechiele è un tau, e voglio ricordare che una volta, credo Giovanni Paolo, comunque uno dei nostri, incontrò un rabbino in un quartiere di osservanti e gli disse: ma la croce ce l'abbiamo anche noi. In Ezechiele 9 si parla di una croce sulla fronte dei servi di Dio. Quindi, insomma, mi piace pensare che il nome del Padre e il nome dell'agnello sono riassunti in questo simbolo.
Ma veramente una cosa che forse prendo la tangente, però questi angeli che trattengono i venti, che mi dà l'idea di qualcosa che si interrompe, ovviamente si interrompe, c'è un frangente in cui tutto sembra sospeso, però in questa immagine, non so, ho fatto l'associazione con qualcosa, Lot, una città di Sodoma e Gomorra, che cerca i giusti, e se ce n'è solo uno, allora Dio salverà la città. E quindi questa idea di questa sospensione, di questo, perché dicono: chi può resistere? Ecco, forse quelli che possono resistere sono quelli che appunto sono quelli che verranno appunto sigillati. Ma perché c'è questo tempo di sospensione? Perché è stato visto, come nel tratto di Lot, non è stato visto un giusto, e quindi Sodoma è stata devastata dal fuoco.
Il problema è sempre quello, no? Se si parli del futuro, cioè l'ultima parte del capitolo sesto rappresenterebbe il giudizio finale, e quindi ciò che anche nel capitolo settimo riguarderebbe il futuro o presente futuro. Poi l'interpretazione, molte interpretazioni tradizionali vedono la Chiesa, quindi la Chiesa militante, la Chiesa trionfante. La Chiesa trionfante è già il paradiso. È da molto tempo che io non seguo questa linea, non mi sembra che sia la prospettiva dell'autore. Però anche oggi molti commenti, anche se non dicono esattamente questo, non dicono più così, però ci sono molte, come ripetiamo più volte, troviamo nei commenti, forse ancora prevalenti, però non so quanto prevalenti, ma certamente c'è ancora una schiera di commentatori che vede il futuro qui. Ecco, e se leggiamo invece il sesto sigillo centrato sul mistero dell'intervento decisivo di Dio nella storia, allora appunto potremmo aggiungere che c'è anche una dimensione temporale qui, probabilmente, no? Cioè, no, ci sono due quadri diversi nel capitolo settimo, ma sono diversi anche sotto l'aspetto, forse sotto l'aspetto temporale. Sforzarsi, ecco, di interpretare la prima parte, cioè il testo di oggi, come se non parlasse di Israele, è come arrampicarsi sugli specchi. L'abbiamo fatto per tanti secoli, ma qualcuno lo fa anche oggi, ma è più esplicito di così. Naturalmente si può sempre fare questo, perché basta dire che rappresentano, ecco, con l'idea della sostituzione, tutto ciò che viene detto, soprattutto in positivo, non in negativo, tutto ciò che viene detto in positivo di Israele si applica alla Chiesa, tutto ciò che viene detto in negativo invece, quello si applica a Israele, perché questo era il metodo anche di lettura della scrittura, insomma. Però detto questo, se si tiene conto di questa centralità, noterei questo aspetto, perché, come vedremo, le due visioni sono anche, le due sezioni sono anche molto diverse. Qui sono preservati con un segno che è chiaramente un segno di elezione. È Israele, è chiaramente Israele, poi c'è l'impressione di un resto di Israele, però c'è l'impressione anche, come altri vorrebbero sottolineare, di una pienezza, perché è tutto perfetto. Ci sono tutte le 12 tribù, ogni tribù c'ha 12.000, il 12 non è solo 1, 2, 3, il 12 è il numero sacro, ecco, che le 12 tribù al tempo di Giovanni, ma da molto tempo non esistevano più, da secoli. La coscienza di appartenere a qualcuna delle tribù, questo è rimasto fino ad oggi. Basta che pensiamo alle famiglie che tengono il nome di Levi o Cohen, sacerdoti. Alcuni riferimenti tradizionalmente sono rimasti. Il problema delle tribù è sparito molto prima, si è sparito già nel VII-VIII secolo, le 10 tribù del nord sono sparite completamente. Quindi il problema è proprio teologico, le 12 tribù, che c'è anche una pienezza. Però volevo appunto sottolineare questo aspetto. Mi sembra che ci sia, e stiamo leggendo un po' in questa forma effettivamente, che è poi estremamente tradizionale anche questa, cioè che c'è la storia biblica qui, che come fanno i Vangeli, no? Siamo un po', disturbati o deviati dal linguaggio, siccome il linguaggio è di tipo estremo, diciamo, cioè riguarda la fine molto spesso queste immagini, ma il problema è come l'autore usa questo linguaggio, come lo usa, come lo applica. In che senso? Ecco, io volevo sottolineare questo aspetto, non voglio fare ulteriore confusione. Mi sembra estremamente significativo che da un lato c'è una continuità, probabilmente qui sono gli stessi, cioè diciamo sono paralleli a quelle anime dei santi di Israele che stanno sotto l'altare, che dicono fino a quando, perché ancora non c'è l'intervento definitivo. Però c'è già per loro una partecipazione. Qui sembra diverso, come immagine certamente è diversa, non si parla di una partecipazione alla vita divina qui, però si parla di un'elezione, di un sigillo, come nell'Esodo, eccetera, quindi sembra molto significativo. Però c'è una differenza rispetto alla visione successiva, direi su due punti. Uno è chiaramente qui indicato, qui sono numerati, perché è limitato, riguarda Israele, non riguarda tutti. La storia della salvezza è così. Gli altri sono esplicitamente detto che non si possono contare, da ogni tribù, lingua, popolo, non sono numerabili, che sono chiaramente le genti. Quindi rimane questo doppio, ma rimane forse anche un progresso. Cioè c'è una storia, dal nostro punto di vista, qui siamo nell'Antico Testamento, diciamo, ecco, e con la visione successiva siamo nel Nuovo Testamento. Un segno di questo è il fatto che qui non c'è l'agnello, mentre nella visione successiva, oltre alle altre differenze, cioè sono vestiti di bianco, hanno già una partecipazione alla vita divina. Io non penso che sia il paradiso quello là, è in continuità col paradiso, si capisce, come si potrà dimostrare, ma penso che sia la nuova economia dove c'è già una partecipazione alla vita divina, ma dove è centrale l'agnello, perché questa partecipazione è dovuta, come vedremo, al sangue dell'agnello, non è dovuta al loro martirio di per sé, non è detto. Mentre invece in questo caso è possibile che il rapporto alle anime che stanno sotto l'altare, se c'è un rapporto, che sia dovuto essenzialmente questa partecipazione alla vita divina al martirio. Questo però riguarda il capitolo quinto, il quinto sigillo. Qui non si parla di partecipazione alla vita divina, si parla dell'elezione di Israele essenzialmente e dell'intervento di Dio, perché l'intervento di Dio è unitario, mi sembra di poter dire per l'autore, è un'unica storia, un'unica rivelazione, ma ha due momenti, e per capire il secondo momento, per apprezzare il secondo momento, bisogna parlare del primo, e così fa continuamente l'autore, che prende anche i suoi concetti e le sue immagini sempre dalle scritture, poi le usa diversamente, le riapplica, ma le prende di là. Ecco, preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore oggi dunque per la pace nel mondo, in particolare per la pace in Europa, nel cuore dell'Europa. Il Signore muova i cuori dei governanti perché si siedano a un tavolo di pace. Preghiamo. Preghiamo per tutti coloro che fanno il male sulla terra, perché la pazienza di Dio, che ritarda il giudizio e l'avvento della sua ira, serva loro per ravvedersi, serva a noi tutti per ravvederci e per fare della nostra vita una vita conforme alla sua volontà di bene. Preghiamo. Per il popolo di Israele, per la sua funzione, per il suo compito, per il compito di custodire e di far giungere fino a noi la benedizione di Dio, perché possa riscoprire la sua vocazione profonda e possa giungere alla conoscenza del Cristo. Preghiamo. Preghiamo ancora per quanti soffrono, per quanti in particolare negli ospedali, nelle case di cura o nelle loro case, da soli, sono giunti verso la fine della loro vita, per quanti sentono sfuggire la vita fra le mani. Il Signore li custodisca, doni loro prospettive di pace e di bene nel mondo a venire. Preghiamo.
Preghiamo per André, il mio amico d'infanzia di Beirut, che è morto nella giornata di ieri. Preghiamo.
Preghiamo per le nostre attività nelle nostre comunità, per trasmettere quello che abbiamo ricevuto, l'amore per la parola di Dio e per l'Eucaristia. Preghiamo.
Per la Chiesa in Cina, per i cristiani perseguitati che passano attraverso lo scandalo, la tentazione, preghiamo per i cattolici cinesi in Italia, in Europa, e per tutti i cinesi che ancora non hanno ricevuto l'annuncio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Anche per Alessandro, in questi giorni, il suo compito, il suo rapporto con i responsabili delle comunità cinesi in Italia, delle comunità cristiane cinesi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Vorrei pregare per mia sorella Anna, perché oggi compie gli anni. Prendo occasione di pregare per lei, per la sua famiglia, in ricordo anche della sua figlia, della quale tra pochi giorni ricorreranno i 20 anni dalla morte, e poi anche per la sua nipotina Sara, che non ha ancora ricevuto il battesimo, perché possa riceverlo e avere la fede. Preghiamo.
Questa preghiera è per mio figlio, per quello che in questi anni si prospettano se, per trovare, per dargli una preghiera, per infondere in lui forza e coraggio, che lo attinga da quale fonte lui pensa giusta per lui. Preghiamo.
Queste sono le preghiere che noi ti presentiamo, Signore nostro Padre, nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.